Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mentre continuiamo a pregare per l'unità della Chiesa, in questa settimana lo vogliamo fare oggi in modo particolare per tutte le chiese presenti nel nostro territorio. Nel territorio della nostra chiesa di Bologna, ringraziando anche il Signore per i gesti di comunione che sono stati espressi, soprattutto in momenti di preghiera comune, chiedendo al Signore che aumentino questi gesti della comunione, nella liturgia, nella carità. E sappiamo così confortarci a vicenda nella fede del Signore Gesù.
Dal libro del Coelet, capitolo 9, versetti 11-18. Tornai a considerare un'altra cosa sotto il sole, che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane. E degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti riscuotere stima, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale e agli uccelli presi al laccio. L'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui. Anche quest'altro esempio di sapienza ho visto sotto il sole e mi parve assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti. Un grande re si mosse contro di essa, l'assediò e costruì contro di essa grandi fortificazioni. Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. Allora io dico, è meglio la sapienza che la forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole pacate dei sapienti si ascoltano meglio delle urla di un comandante di folli. Vale più la sapienza che le armi da guerra, ma un solo errore può distruggere un bene immenso. Parola di Dio.
Nei primi versetti, dall'11 al 12, primi due, l'autore parla della incertezza del risultato, imprevedibilità. Non è chi corre, non è degli agili la corsa, cioè la vittoria nella corsa, forse neanche dei forti la guerra, la vittoria nella guerra, perché l'uomo non conosce nel tempo né il caso mette ciò che può accadere, l'incidente. E poi la seconda parte, quindi la fatalità anche sottolineata, nella seconda parte, al versetto 13, l'episodio del povero della città che salva la città con la sua sapienza. Quindi il rapporto, di nuovo, abbiamo già visto, il rapporto fra sapienza e potere, autorità. E nel versetto, solo per il versetto 15, l'italiano mette salvò la città, questo con la sua sapienza salvò la città, e altri traducono avrebbe potuto salvare la città, e quindi dalla traduzione si capisce che c'è l'incertezza, l'ha salvata o non l'ha salvata. È stato ricordato prima, ci si è ricordati di lui al momento del bisogno, della guerra, della città assediata, o dopo non ci si è ricordati di quello che ha compiuto, interpretazione, fu l'ultimo versetto, ma un solo errore può distruggere un bene immenso, forse meglio, ma uno solo che sbaglia.
Mi pare importante cercare di leggere, come suggerisce anche il mio commento, questo brano anche strettamente connesso con ciò che precede, dove troviamo al versetto 9 e 10, siamo appunto al capitolo 9, versetti 9 e 10, troviamo, mi sembra, il centro, il consiglio centrale e lo scopo principale di tutto l'insegnamento del Coelet, dove ci sono due consigli fondamentali, no? Il primo è già ripetuto più volte, che sfruttare, accettare, vivere le gioie che il Signore mette sul tuo cammino, mangiare, bere, la tua sposa. Questo è la tua parte, quello che il Signore ha stabilito per te. E il secondo consiglio, su cui si aggancia poi il brano di, a cui si aggancia il brano di oggi, è al versetto 10. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza. E la ragione che dà è insistente, perché una volta che nello Sheol viene meno tutto questo, tutte le attività, sia fisiche, sia intellettuali, sia i sentimenti, tutto viene meno, quindi adesso devi vivere, è il consiglio a essere molto attivo e a sfruttare bene il tempo della tua vita, dal momento che poi tutto questo cesserà. Quindi il suo consiglio è di godere dei beni che Dio, delle gioie che Dio ti dà, insomma è il consiglio di una vita felice. Come si fa a vivere felicemente in accordo col disegno di Dio che ha stabilito così per l'uomo questa vita? Questi due consigli mi paiono fondamentali, no? E allora, il brano di oggi non è una parte negativa, è una precisazione, come lui continua sempre a fare, mi pare di capire sempre di più. Lui continua a precisare, però, che non bisogna scoraggiarsi, essere attivo, appena detto di essere attivo, perché poi se le cose non vanno come tu pensi che debbano andare, non ti devi scoraggiare, non deve essere questo un motivo per non vivere, per non usare tutte le tue forze nella tua vita, per non spendere tutte le tue forze nella tua vita, perché lì c'è anche la gioia, c'è la soddisfazione che Dio ti ha preparato, dal momento che poi non tutte le cose vanno come tu pensi. Perché ha imparato anche questo, che appunto chi è capace di correre molto velocemente normalmente vince, ma non sempre, perché succedono tante altre cose e così via. Non sempre va come uno pensa, questo non deve essere un motivo per smentire il suo consiglio centrale, ma deve essere un motivo, perché uno deve essere preparato a questo. E il motivo di fondo perché succedono queste cose, l'ha già detto, lo può dire in diversi modi, alla fine è perché tutto è nelle mani di Dio. Tutto è nelle sue mani, a noi ci sfugge il motivo e quindi lui ti ha dato questo, però non è detto che le cose vadano come tu pensi. Nonostante questo bisogna che tu viva così.
Sì, anch'io in questi ultimi brani che vedo legati, mi sembra che quello che emerge è la constatazione che il risultato e la conseguenza delle tue azioni non è verificabile, cioè non è sotto il tuo controllo. L'essere sapiente non ti garantisce il pane, e poi qui c'è scritto l'essere accorto non ti garantisce ricchezza, l'essere intelligente non ti garantisce favore, eccetera. E poi, oltretutto, da un momento all'altro, il tempo e il caso, cioè la morte, possono raggiungerti. Ma insomma, quello che a me colpisce profondamente in queste pagine è che si esorta, il Coelet esorta al servizio di Dio per Dio stesso, perché parla poi di timore di Dio. Ieri c'erano alcuni versetti che è bene, chi ha il timore di Dio avrà bene e chi non ha il timore di Dio non avrà bene, pur sapendo che compiere il bene non ti garantisce né felicità né successo né lunga vita né tantomeno eternità beata, perché qua non c'è l'eternità beata. L'idea che si possa servire Dio senza la speranza della vita eterna, noi lo diciamo, lo dicono i nostri santi, lo dicono i mistici, servire Dio non per desiderio del paradiso né per timore dell'inferno, però fino in fondo noi non sappiamo cos'è, perché comunque la speranza della risurrezione ci sostiene sempre, noi lo sappiamo, insomma, la nostra fede è basata su quello. E quindi mi è sembrato veramente delle pagine altissime, ecco. E ciò che emerge poi è il concetto del dono di Dio. Io adesso non ho trovato i rimandi, però non so in quante pagine della Bibbia ci sia questo concetto. Questo è dono di Dio, cioè c'è la grazia di Dio, che Dio che largisce il bene, ma il dono di un regalo di Dio, ecco, forse lo potremmo tradurre così. Quando poi tu hai il bene, hai la sposa che ami, il vino, il profumo, questi sono i regali di Dio in questo cammino, non legati alla ricompensa, però sono regali al di là. C'è un concetto simile forse nel Vangelo di Luca, quando dice quando un servo che ha arato il campo torna a casa, non è che il padrone gli dice siediti. Il servo dice: io sono un servo inutile, ho fatto. E in quel momento, se il padrone lo mette a tavola, è un regalo che gli fa. Comunque io, solo non per fare della polemica, però il predeterminismo io non ce lo vedo proprio in queste pagine, non mi sembra. Se ne è parlato nei giorni scorsi, ma io non lo vedo, ecco. Non lo vedo come problematica qui.
Io dico una cosa molto molto generale. Cioè, a me fa un po' impressione, appunto, il modo di ragionare, ecco, del Coelet, che evidentemente è un po' il problema del libro, perché con tutti gli argomenti che porta, uno potrebbe arrivare alla conclusione opposta, cioè non tanto, appunto, come diceva ieri, godi la vita con la donna, eccetera, eccetera, poi altrove dice no, mangia e bevi, insomma goditi quel po' che il Signore ti dà, eccetera. Cioè uno potrebbe arrivare a dire quello che San Paolo dice riprendendo da Isaia: mangiamo, beviamo, tanto domani moriremo. Perché il punto di partenza sembra uguale, no? Cioè mangiamo e beviamo, tanto moriamo. Invece c'è un... come dire, il Coelet, che pure sembra così negativo, così pessimista, eccetera, invece dice tutt'altro, cioè la sua conclusione sembra uguale ma è opposta. E quindi appunto mi sembra che sì, anche me, insomma, alla fine sembra che sia uno sguardo molto realistico e anche un po' crudo sulla realtà, no? Quindi non si nasconde niente. Ma alla fine, tutto, anche appunto dire mangiamo, beviamo, ma non è per dire tanto domani moriremo, mangiamo e beviamo in qualche modo sotto lo sguardo di Dio, nel timore di Dio. È questo che cambia completamente due massime, diciamo, che potrebbero essere molto vicine. E quindi alla fine appunto questo timore di Dio a me... così, continua a fare l'impressione di un timore pieno di speranza in Dio. Non è solo lo star sotto come uno schiavetto, stai lì, insomma, se ti dà qualcosa mangia, se no, ma è un timore davanti a Lui, cioè pieno di speranza. Non può che essere così, mi sembrava proprio. Insomma, io continuo a sentire e sempre di più questo aspetto.
Ricordo due cose un po' esterne. Una è che questa interpretazione che adesso sia Sara che anche Anita, in modi diversi, sottolineavano, è la tesi e l'interpretazione del più grande filosofo moderno ebreo-israeliano, Leibovitz. Ricordo di aver letto un librettino suo, in cui su diversi libri della Bibbia, compreso il Coelet in particolare, sosteneva questa tesi, che è un libro di fede, cioè è un libro che alla fine riguarda il servire Dio per lui e non servire. Naturalmente lui lo interpreta nel quadro della fede completa di Israele, che non so se sia esattamente quello che intende il Coelet, però sottolinea questo aspetto. L'altra cosa che mi potrebbe sottolineare qui, cioè approfittare, diciamo, del testo più che dire che sia un commento, al versetto 10, cioè l'ultimo versetto del brano precedente, è vicina all'espressione che Don Giuseppe ha usato quando ha fatto la sintesi della sua vita al discorso dell'archiginnasio, però non l'ha dedotto da qui, l'ha dedotto da, come ricordate, da una leggenda cassidica, ecco, che cioè non bisogna dire a uno cosa deve fare, ciascuno deve scrutare il proprio cuore e andare dove il cuore lo spinge, ma una volta che ha capito dove il cuore lo spinge, deve scegliere quello che deve sceglierlo, quel cammino, quella via, con tutte le sue forze. Don Giuseppe lì poi naturalmente fa il suo commento.
Sentendo un po', io non ero preparata, comunque, siccome appunto è stato sottolineato che non c'è determinismo e comunque c'è invece il timore, insomma si fa per il timore di Dio, allora adesso proprio mi è venuto in mente che anche noi, Paolo ci avverte, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fatelo tutto per la gloria di Dio. Anche noi, in certo senso, tutto quello che, appunto, tutte i doni che ci ha fatto il Signore, ecco, che si fanno tutto per la gloria di Dio. E mi sembrava che l'attacco ci si fosse, insomma.
Faccio un'altra considerazione, che è sempre poi nella linea delle cose dette. Questo brano ci si è fermati poi soprattutto sulle versetti iniziali, i primi due versetti, e comunque anche quello dopo, anche quello successivo, non finiscono con la tesi solita che vediamo. Anche questo è vanità, futilità. E sembra quindi che sia un argomento non tanto per arrivare a dire di nuovo la tesi, per ribadire la tesi, queste vanità, ma che abbia lo scopo anche di legato ai versetti precedenti, di precisare meglio quanto ha detto ai versetti precedenti 9 e 10. Fai tutto con la forza, con tutta la tua forza, tutta la tua attività, perché non ci sarà poi nel regno di morti nessuna attività. E quindi qui sarebbero le parole che ricordano: fallo senza, non tanto per il successo della cosa che fai, perché non è garantito, ma per Dio, per il Signore. E anche quello precedente, dato che è stato ripreso più volte il brano precedente, il ricordo che al versetto 9 si fa: godi la vita con la tua moglie, insomma, che perché... per tutti i giorni della tua grazia esistenza che Dio ti concede sotto il sole, non è, e il motivo non è perché si muore, perché che questo è un dono di Dio. Quando il Coele parla del godere delle gioie della vita, di queste gioie, aggiunge sempre che il Signore ti dà e ti concede. Per esempio, tutte le volte lo fa, al versetto 24 del capitolo secondo, la tesi è sempre questa: non c'è meglio per l'uomo che mangiare, bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio, e anche al capitolo 3, al versetto 13, che un uomo mangi, beve e gode del suo lavoro, anche questo è dono di Dio, e così via. Anche, non sto a leggere tutti i versetti, il capitolo 5, il versetto 17, il capitolo 8, il versetto 15, troveremo. E quindi è un uomo di fede, un uomo che la ragione è il timore di Dio e il cogliere i doni di Dio, sapere cogliere i doni di Dio che si esprimono in questo, pare che questa sia la tesi. Poi ci sono tutti gli altri problemi che per me rimangono, ma questa è evidente: è un uomo di fede, un uomo non ha il concetto della resurrezione che abbiamo noi, ma il timore di Dio, la presenza di Dio ce l'ha. Preghiamo insieme uni per gli altri, per tutta la Chiesa in questi giorni in particolare, e per tutti gli uomini, la grande famiglia dei popoli di Dio. Preghiamo.
Preghiamo in comunione con tutti quanti credono nel nome del Signore Gesù. Chiediamo il dono della comunione piena, della comunione tra i vescovi e tra le chiese. Preghiamo. Chiediamo ancora che questa testimonianza della fede in Gesù possa essere data con il segno della carità, della solidarietà, dell'amore reciproco, perché il mondo creda. Preghiamo. Invochiamo il dono della sapienza che viene dall'alto per tutti gli uomini di potere, per tutti quanti hanno una responsabilità nei confronti dei popoli a loro affidati, perché possano cercare, secondo il disegno di Dio, vie di equità, di giustizia, che sono il fondamento per la pace. Preghiamo. Ancora invochiamo la misericordia del Signore, il suo sguardo paterno su tutti i suoi figli che sono nella prova, quanti hanno comunione con la passione del Signore in questo momento, perché operi in loro la potenza della risurrezione. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché l'ascolto quotidiano della parola di Dio conformi i nostri sentimenti a quelli del Signore Gesù, in una sottomissione, obbedienza, adorazione piena di amore e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo oggi in particolare per la società civile, sia il nostro paese e sia soprattutto l'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, mentre tanti problemi mondiali, tanto gravi, anche la fiumana di uomini che dal Sud America cercano di andare verso gli Stati Uniti, e oltre la pandemia e poi la situazione in Medio Oriente. Preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per tutti gli ammalati, per quelli affidati alla nostra preghiera. Ricordiamo sempre Concetta di Collesano, e poi preghiamo sempre anche per Francesco Scimè dei San Martini, per tutta la comunità dei San Martini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Andrea Venuta nel giorno del suo compleanno, per la sua salute, la sua famiglia. Poi ricordiamo il papà di Stefano Girotti nell'anniversario della morte. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ringraziamo il Signore anche tra i doni di Dio che dà per allegrare questa vita terrena. Preghiamo per la famiglia Bastia, ringraziando il Signore, del piccolo Michele che è nato ieri, proprio nell'anniversario del loro matrimonio. E preghiamo perché, per la consolazione di tutta la loro famiglia e la loro gioia. Preghiamo.
Ieri ho sentito Don Ubaldo e chiedeva di pregare per il loro angelo, che non, insomma, la ripresa è molto, molto difficoltosa, e anche per Don Giuseppe, che pure è ancora in ospedale e ne avrà per tanto. Preghiamo per loro, preghiamo.
Ascoltaci.
E continuiamo a pregare anche per la nostra comunità in questo momento, per tutto quello che ci sta davanti, per le decisioni da prendere, perché il Signore davvero ci illumini, ci faccia capire quale strada intraprendere secondo la sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E quindi anche preghiamo anche per Chiara, per questo piccolo intervento che farà, e per la sua convalescenza e per il nostro assetto in quel mese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, ricordiamo ancora, abbiamo detto all'inizio, tutti i cristiani, i credenti in Gesù, che vivono nella nostra Chiesa, che appartengono ad altri riti, confessioni cristiane, ortodossi, copti, protestanti. Chiediamo per tutti il dono del conforto reciproco e dell'accoglienza da parte nostra. Ringraziando il Signore per i segni che già ha dato, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i morenti di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.